Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo subito con il segno della nostra fede nella Santissima Trinità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E devo dire qualcosa, cioè questo segno di croce che spesso viene fatto come se uno dovesse cacciare qualche moscerino dalla punta del naso, ecco, è terribile come viene fatto dalla maggior parte dei cristiani, no? Santa Bernardetta riferisce che ha visto fare il segno di croce dall'Immacolata, naturalmente lì a Lourdes, vero? E dice, ha fatto un segno di croce lento, ampio, adorante. Cioè nel nome del Padre, e lei pensava al Padre, del Figlio, che era suo figlio, e dello Spirito Santo suo sposo. Era un atto di adorazione alla Santissima Trinità con il segno di croce. Non ho mai visto nessuno fare un segno di croce così. Ora cerchiamo di imparare le cose fatte bene da quelli che l'hanno fatta in modo perfetto e non impariamo da quelli che, diciamo, non si capisce che intenzione abbiano quando muovono le mani per fare un segno che non è di croce. Allora, facciamo subito la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, vedete, ci rivolgiamo nuovamente alla Santissima Trinità. Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, come ha fatto la Madonna, come ha fatto San Michele. E ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Vedete quante cose si imparano se stiamo attenti, no? Perché il problema è quando si fanno le cose in modo superficiale, no? E praticamente danno dei frutti, cioè non danno manco il frutto, ecco, che si seminano cose che non cresce poi niente. Seminiamo male, seminiamo sul lastricato, non seminiamo nella buona terra dell'anima devota. E allora noi ripetiamo le parole senza comprendere il significato, che non è solo profondo, ma è infinito come è infinito Dio. Pertanto, quando si parla di queste cose, ci si rivolge a Dio, Santissima Trinità, noi dovremmo andare con la faccia per terra, come ha fatto l'angelo di Fatima, vero? E dire: tu sei tutto e io sono niente. Ebbene, allora, noi in questa settimana è iniziata appunto con le letture del libro della Sapienza. Allora, questo libro della Sapienza, diciamo che uno lo ascolta, ma come se fosse chissà mai da dove arriva, chissà mai se veramente. Ecco, è il libro della sapienza. Allora, vediamo un pochino se noi ne abbiamo un poca di questa sapienza. E Anna,
sì.
Io vorrei proprio iniziare, ecco, addirittura da ieri, cioè da lunedì, è vero? Sì, perché è importante che capiamo anche quello che leggiamo, se no diventiamo vecchi senza aver capito niente e poi andremo davanti al Signore il giorno della nostra morte, continui funerali, toccherà anche a noi. Però, beh, di tutto quello che ti ho detto, tu cosa ne hai fatto? Cosa hai fatto? Hai fatto la raccolta differenziata e l'hai buttato nel cassonetto delle cose che contano poco? Cosa ne hai fatto? È parola mia, parola di Dio. Tu non l'hai preso in considerazione, cosa ne hai fatto della mia parola? Pertanto ascoltiamo. Difatti al termine si dice, però, parola di Dio. Allora è Dio che mi parla e quando mi parla, cioè non è un personaggio di questo mondo che anche se non lo ascoltate non perdete niente, ma quando parla Dio, se non gli date retta, perdete tutto. Ecco, allora Anna, puoi iniziare.
Quello di ieri, sì, di lunedì, ecco, dal libro della Sapienza. Amate la giustizia, voi giudici della terra. Pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova e si manifesta a quelli che non diffidano di Lui. I ragionamenti distorti separano da Dio, ma la potenza messa alla prova spiazza gli stolti. La sapienza non entra in un'anima che compie il male, né abita in un corpo oppresso dal peccato. Il Santo Spirito che ammaestra fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi insensati e viene scacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. La sapienza è uno spirito che ama l'uomo e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore per i suoi discorsi, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti, conosce bene i suoi pensieri, ascolta ogni sua parola. Lo Spirito del Signore riempie la terra e tenendo insieme ogni cosa ne conosce la voce.
Allora, dico, se uno sta attento a quello che legge, dovrebbe avere i brividi anche se è vicino a un termosifone. Voglio dire, siccome questo discorso è rivolto a noi, dico a me, a te, a voi cari ascoltatori, allora amate la giustizia. Voi giudici della terra, pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con cuore semplice. Allora, se dobbiamo pensare ai giudici di questa terra, vero che sono spesso congregati, diciamo, ad associazioni tipo massoneria, per cui non fanno quello che deve. Cioè non viaggiano secondo giustizia, ma secondo l'interesse, secondo il comando che gli danno quelli che stanno sopra di loro. Per cui è facile che venga condannato uno che non ha colpa e venga liberato un delinquente. Dipende sempre da che parte sta il soggetto da giudicare. Allora, pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova e si manifesta a quelli che non diffidano di lui. Cioè, coloro, chi è che lo mette alla prova? Coloro che non stanno nella giustizia, coloro che non stanno nella verità, continuamente lo mettono alla prova. E oggigiorno pensate come l'uomo di questo nostro tempo, compreso gli uomini di chiesa, vero? Stanno mettendo a dura prova, ecco, lo spirito. Perché? Perché egli si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova e si manifesta a quelli che non diffidano di lui. I ragionamenti distorti separano da Dio, ma la potenza messa alla prova spiazza gli stolti. Allora, l'uomo poi vedremo anche nelle letture seguenti, anche questi che sono portati in alto, diciamo che hanno incarichi alti, ma cari miei, questi non sanno cosa li aspetta, non sanno che fine faranno se non si convertono, se non piangeranno i propri peccati. I ragionamenti distorti, perché quali sono i ragionamenti distorti? Quali sono? Sono quelli che si allontanano dalla verità, per cui quando Gesù Cristo dice una parola, tu non cambi la parola, perché praticamente vuoi distorcere il pensiero di Dio, il quale ha detto che non dobbiamo cambiare neanche un iota, che sarebbe un accento, altro che le parole. Adesso vedrete voi come vi faranno cambiare le parole. Separano da Dio, ma la potenza spiazza lo stolto. La sapienza non entra in un'anima che compie il male, né abita in un corpo oppresso dal peccato. Allora, diciamo certamente, gli ingiusti, i superbi, gli sporcaccioni, questi qua, diciamo che lo spirito non entra in queste persone qua, i ladri, non entra in queste persone qua, no? Perché, diciamo, non abita, cioè, la sapienza non entra in un'anima che compie il male, né abita in un corpo oppresso dal peccato, vizio, vizi. Ecco, non c'è lo spirito, per cui io devo ascoltare uno che ha perso lo spirito e vuole insegnare e vuole farmi fare a me le cose sbagliate che fa lui, capite? Il Santo Spirito che ammaestra fugge ogni inganno, imbroglioni, per cui lo Spirito voi vi allontanate perché sono inganni quello che state combinando, si tiene lontano dai discorsi insensati e viene scacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. Vedete, qui è tutto scritto, no? E uno deve stare attento a quello che legge. La sapienza è uno spirito che ama l'uomo e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore per i suoi discorsi, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti, conosce bene i suoi pensieri e ascolta la sua parola. Ora, voi pensate che i peccati contro lo Spirito Santo, che praticamente è pigliare la parola di Dio e trasformarla in qualche cosa che non è vera, in qualche non è verità. Questi sono peccati contro lo Spirito Santo che non verranno perdonati. Allora, e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore per i suoi discorsi. Cioè, i suoi discorsi non è che deve dire le bestemmie, ma sono discorsi che sono come le bestemmie perché sono contro la verità. Lo Spirito del Signore riempie la terra e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce. Ma addirittura, diciamo che dovremmo fare una trasmissione solo sul collegio della sapienza, c'è il Salmo, che soltanto leggo un versetto perché altrimenti dobbiamo fare tutta la trasmissione su queste cose qui. Allora, guidami Signore per una via di eternità, ecco, che io non mi perda. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Il Signore sa tutto di me, io non devo nascondermi, pensare, sono qui da solo, non mi vede nessuno. Ma te puoi immaginarti, è l'angelo custode che si gira dall'altra parte perché non vuoi neanche vedere le porcherie che fai, no? E quelle che dici poi. Il Signore, e poi il Signore, diciamo, l'angelo custode, tutti gli spiriti che sono in cielo, Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, conti i capelli anche del mio capo, intendi da lontano i miei pensieri, cioè ancora prima che io li pensi tu l'hai già intesi, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Ma questo versetto qui, che quello ti fa sapere che sei alla presenza di Dio, ma se vuoi farti santo devi vivere la presenza di Dio, perché ogni pensiero, ma tu li confessi i pensieri, ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, ma i pensieri li hai mai confessati? Ma quanti pensieri insulsi, quanti pensieri sbagliati hai fatto davanti a Dio che scruta e ti conosce e vede tutto quello che tu pensi, già prima che tu lo pensi già lo ha visto. Ecco, allora tu praticamente non tieni presente che sei, è come tu ti mettessi in mezzo a una piazza piena di gente e fai delle cose pensando di essere da solo. Ti vedono tutti e ti devi vergognare di avere certi pensieri, certe azioni e certi, diciamo, ragionamenti contorti, vero, che ingannano il semplice e lo scandalizzi. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Non faccio neanche a tempo a dire una scemenza che il Signore già la conosce. Davanti a Dio dico queste cose: vergognati uomo, vergognati, svegliati, guarda che queste cose qua ti troverai davanti a Lui il giorno del giudizio e ci sarà, non dico il filmato di tutto quello che hai fatto, ti dovrei vergognare, Signore, buttami tra le fiamme del purgatorio se va bene, e se no peggio ancora. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano, meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Vuol dire che la tua conoscenza è così alta per farti capire che tu sei così basso, ma quando leggi cosa pensi, no? Allora, meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Allora, se sono inaccessibile perché tu sei infinito, io sono finito, sono povero uomo creato da te e addirittura mi prendo gioco di quello che tu dici, di quello che fai, di quello che tu mi proponi, di quello che tu mi comandi, capito? Allora è inaccessibile. Fatti polvere, ricordati che sei polvere, in polvere ritornerai. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Il Signore c'è dappertutto, ti vede sempre. Pensieri, parole, opere, tutto controlla. E tu vivi come se nessuno ti ascoltasse. Svegliati uomo, perché dovrai render conto di pensieri, parole, opere e omissioni. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Ma capite, Anna, vedi che bello leggere i salmi, no? Uno li legge e no? Dice amen, ma hai letto, ma non hai capito neanche quello che hai letto, no? Cioè praticamente è come non avessi letto niente perché non sai manco quello che hai letto. Allora, vediamo un po', allora, il martedì, il libro della Sapienza.
Sì. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne ha fatto esperienza e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici. Perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia. Correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti.
Allora, se soltanto partissimo dall'ultima frase, che poi però partiamo dalla prima, ma intanto vi dico l'ultima. Allora, coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. Ah, capito perché la gente non comprende Gesù Cristo? Perché non confidano in Lui, cioè l'amore è unitivo. Allora il Signore, quando c'è qualcuno che confida solo nel Signore, gli fa capire anche quello che Lui dice, che Lui è verità. Invece vedi che si legge, non si capisce niente, no? Perché? perché non confidiamo nel Signore, siamo preoccupatissimi delle cose di questo mondo e non siamo preoccupatissimi delle cose che riguardano la conquista del Regno dei Cieli, vero? I fedeli nell'amore, ecco, vedi qua, pertanto è l'amore che ti fa capire queste cose. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Allora, per i Suoi eletti, che sono, quali sono quelli, i Suoi eletti? Sono quelli che lo amano con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, no? Comunque, vediamo un po'. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine e propria natura, ma per l'invio del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne faranno esperienza coloro che le appartengono. L'uomo, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Cari amici e care amiche che avete il gatto, il cane, il canarino, quelli là, diciamo, non ci sarà più niente, non sono stati creati per abitare il Regno dei Cieli. Ecco, pertanto vedere questa, diciamo, questa carità rivolta ai cani, ma io, guardi, sono qua circondato, dove vado, un cane, due cani, tre cani, ah, ma non è l'enciclopedia tre cani, no, tre cani addirittura, perché tesoro, amore, gli danno addirittura dei nomi di battesimo dei santi. Una volta sento chiamare Matteo, e dico, ma chi è che chiama questa qua? È un cane, ma dico, ma guarda sta disgraziata, ha dato il nome a un cane, gli ha dato il nome di San Matteo. Allora, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine propria natura. Questa parolina qui, l'ho fatta immagine di propria natura, diciamo che è come come una lampada che deve illuminare l'intelligenza dell'uomo, ma pare che pochi, troppo pochi, non dico nessuno, ma abbiano capito cosa vuol dire questa parola qua. Ecco, allora, questa benedetta parola dell'incorruttibilità, ma che l'ha fatta su immagine e somiglianza, cosa significa? Che noi abbiamo, ci ha fatto un dono il Signore, che non ce l'hanno manco gli angeli. Ecco, l'immagine e la somiglianza, diciamo, sono più di una, ma diciamo una che è la più importante, direi. Ecco, sì, abbiamo un'anima, ma noi possiamo procreare. Dio è creatore, immagine e somiglianza, la facoltà di procreare. Ma procreare lo fanno anche gli uccelli, lo fanno anche i quadrupedi, ma diciamo non hanno l'immagine spirituale, l'anima, per cui abbiamo l'anima e la possibilità di procreare. Cioè, abbiamo un corpo che ci dà questa facoltà di generare altri figli di Dio che non sono né quadrupedi e neanche, ecco, sono altre creature che battezzate diventano figli di Dio, possono dire Abba Padre. Attenzione, allora, questa facoltà che è così importante, perché dicevo, gli angeli non ce l'hanno. Gli angeli non possono procreare. Allora, se l'uomo avesse quella sapienza di cui noi stiamo parlando, ma che però pare che non sia intesa o interpretata, non so in quale modo, oppure non interpretata proprio, perché uno legge ma non sa manco quello che sta leggendo. Dunque, l'uomo e la donna hanno avuto un comando da Dio che ha creato Adamo ed Eva: andate e moltiplicatevi, riempite la terra, pensa un po', andate e moltiplicatevi, cioè vi do una facoltà che ho io ho moltiplicato gli angeli, troni, dominazioni, miriadi di angeli, io ho creato tutto, no? Ecco, do anche a voi la facoltà di procreare. Gli angeli questa facoltà non ce l'hanno. Allora, quando un uomo guarda una donna guarda un uomo, perché diciamo si sente chiamato forse, ecco, al matrimonio, deve pensare, noi siamo chiamati alla procreazione, non al matrimonio, è troppo poco dire matrimonio, perché oggi è diventato un mercimonio, non è un matrimonio, no? Allora, i due devono dire, tu saresti disposta a sposare me per servire lui, mostrando con un dito verso l'alto? E lei, cristiana, buona cristiana, dice sì, io sì, e tu sei disposto a sposare me per servire lui, e fa un segno con il dito ancora verso l'alto, sì, bene, allora ci sposiamo per servire lui. Ma dove sono quelli che fanno questo matrimonio qua? Dove sono andati a finire? Che già il giorno del matrimonio vanno da scandalo in chiesa mezzi nudi, no? Per cui quelli servono già il diavolo il giorno in cui si sposano. Allora, questa facoltà, attenzione, stiamo parlando del matrimonio. Voi ricordate, vero la lettura, vero di quanto viene richiesto a Gesù, mostrando quel caso di quella donna che ha avuto praticamente 7 mariti, e dice poi, in cielo di chi sarà moglie? E il Signore risponde, di nessuno, perché in cielo siete come gli angeli, no? Cosa significa questa parola qua? Sarete come gli angeli. Quando saremo in cielo non potremo più far figli come gli angeli, che non possono fare figli, non possono, ecco, non ci sarà più né maschio né femmina, nel senso che in cielo non si procreerà più, per cui il tempo che mi è stato dato per essere servo del Signore è la faccia della terra dove il Signore mi ha fatto nascere. Ecco, con questa immagine davanti agli occhi, ma dico, quanto tempo vogliamo stare nel confessionale a piangere i nostri peccati? Cosa abbiamo fatto noi dei mezzi che il Signore ci ha dato per moltiplicarci? Cosa ne abbiamo fatto? Abbiamo offeso Dio. Abbiamo offeso Dio che è vita, perché noi siamo contro la vita, per cui contraccettivi, rapporti interrotti, di tutto abbiamo combinato, aborti, ecco. Allora, pensate un po', presentarsi davanti a Dio che ti ha detto andate a moltiplicare, moltiplicatevi, e noi abbiamo moltiplicato i peccati, abbiamo moltiplicato i peccati contro la vita che dovevamo dare. Allora, vedete che quella parolina lì, che uno va avanti ma deve fermarsi e tornare indietro, dico, dunque, l'uomo per l'incorruttibilità lo ha fatto immagine della propria natura, lo ha fatto immagine della propria natura divina, siamo poco meno, dice, sarete come dei, ma voi pensate un po' cosa ha pensato Dio quando mi ha creato, disgraziato io che non ci ho pensato, no? Beh, dobbiamo farle sti pensieri, no? Lo ha fatto a immagine della propria natura divina, capito? Non c'è un'altra, cioè, nessuno può fare queste cose, vero? Ma coloro a cui è stato affidato questo compito santissimo, ecco, lo ha fatto a immagine della propria natura vuol dire natura divina, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo, perché, dice, quelli lì praticamente possono generare figli, addirittura Dio si farà uomo anche lui, no? E io dovrei sottostare a una donna che sarà madre di Dio, che no, ecco, l'invidia dice, bene, allora poiché non posso colpire l'Immacolata, non posso colpire Gesù Cristo, colpisco tutte le creature che sono state fatte a immagine e somiglianza sua, ma per l'invio del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne faranno esperienza coloro che le appartengono. Le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Cioè, li toccherà qui sulla faccia della terra, sono toccati, e come sono toccati i tormenti, cioè sono provati. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Perché dice, ma insomma quello lì, ma cosa ha fatto che è perseguitato, strapazzato, quasi maledetto, no? E poi, perché Gesù Cristo come l'abbiamo trattato noi? L'abbiamo trattato così. Allora chi lo vuol seguire deve passare per di là, ecco. Allora, non gli osannati, no? Ma diciamo quelli disprezzati, quelli là sono che sono più somiglianti a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo soltanto il Giovedì Santo lo hanno osannato, il venerdì l'hanno condannato a morte. Anche se agli occhi di uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di mortalità, piena di immortalità. Questa parola, stiamo attenti. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici. Regnerete sulle nazioni, vero? Li assaggiati come oro nel crogiolo, per cui pensate un po', saggiati come oro nel crogiolo, i giusti, capite, i giusti? No. Gli aggraditi come l'offerta di un olocausto, l'offerta totale. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, governeranno, ecco, le nazioni, avranno potere sui popoli, e il Signore regnerà per sempre su di loro. Allora, vedete, libro della Sapienza, che fretta di leggerlo per andare a finire al Salmo e al Vangelo e dopo andate in pace e la messa è finita. Torna indietro perché non hai capito niente, né della prima lettura, né della seconda e neanche del sacrificio sul Calvario dell'altare della tua parrocchia, benedetto fratello e sorella, ma dove sei stato fino adesso? Dove sei? Allora dice, mi vergogno perché sono nuda, ha detto così, Eva, vero? Mi dice, chi è che ti ha detto che sei nudo? Sei nudo della sapienza, sei nudo della verità, sei nudo dell'attenzione e della meditazione. Abbiamo allora la lettura di mercoledì, così poi ci siamo. Anna,
sì, scusa. Anche quella di domani, sì. Sì. Ecco qua, ascoltate, o re, cercate di comprendere. Imparate, o governanti di tutta la terra, porgete l'orecchio voi, dominatori di popoli, che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni. Dal Signore vi fu dato il potere e l'autorità dall'Altissimo. Egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi. Pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Terribile e veloce egli piomberà su di voi, poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. Gli ultimi, infatti, meritano misericordia, ma i potenti saranno vagliati con rigore. Il Signore dell'universo non guarderà in faccia a nessuno. Non avrà riguardi per la grandezza, perché egli ha creato il piccolo e il grande, e a tutti provvede in egual modo. Ma sui dominatori incombe un'indagine inflessibile, pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza e non cadiate in errore. Chi custodisce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo, e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa. Bramate pertanto le mie parole, desideratele e sarete istruiti. Avanti.
Beh, non ti pare che questa lettura dovrebbe far venire i brividi, anche sì. Questa, anche se ti attacchi al termosifone? Eh?
Sì.
Allora, uno legge chissà che cosa pensi quando leggi queste cose qua. Allora, ascoltate o re e cercate di comprendere, cioè si rivolge a coloro che hanno potere sugli altri. Ed è interessante, no? Perché le persone, cioè, partendo anche dal basso, no? Una persona normale, soltanto se c'è una divisa addosso non la riconosci più. Ecco, si sente di avere un potere sugli altri, per cui domina, ma con, diciamo, quasi talvolta con cattiveria, ecco. Ma a parte queste qui, che sono le cose più basse della miseria umana, diciamo, i re sono personaggi che sono eletti per diventare re, ma non parlo soltanto, vero, dei re che oggigiorno ce ne sono così pochi, non so neanche se sì, c'è la regina d'Inghilterra, ma poi ci sarà qualche altro re, ci sarà, ma diciamo poca roba. Adesso abbiamo la democrazia, vero? Abbiamo di tutto, ma diciamo che l'immagine del re santo è sparita. Ascoltate, o re, cercate di comprendere, imparate, o governanti di tutta la terra, state attenti, porgete l'orecchio voi dominatori dei popoli che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni. Cioè, pensate, per esempio, la Chiesa è Chiesa universale, vero? E comanda su molte nazioni, su tutte le nazioni, è Chiesa universale, cattolica vuol dire universale, no? Pensate un po' che quando viene eletto un papa gli mettono una candela e dice, vedi questa candela qui, no? Tu ricordati che questa brucia fino in fondo, poi quando c'è più cera tu sarai morto e dovrai render conto di quello che hai fatto durante la tua vita. Allora, di comandare le nazioni, dal Signore vi fu dato il potere e l'autorità dall'Altissimo, egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi di portarci fuori della verità. Pur essendo ministri del suo regno, neanche farla apposta, del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Abbiamo cambiato anche i comandamenti. Cioè, voi immaginate questa lettura qua, diciamo che dovrebbe far venire un terremoto del 10° grado, diciamo in zona laziale, tanto per intenderci, no? Perché ci sono dentro tutti, sia governanti diciamo dello spirito, sia governanti della terra, no? Ecco, in Roma, ecco, perché vedete, tutti sono quelli, governanti della terra sono quelli che pensano ai soldi e agli imbrogli e sono governati a loro volta da chi? Dai massoni, perché Bruxelles destina e dice quello che c'è da fare. Se vanno su eletti quelli che non sono dalla parte loro, li bombardano, no? Se invece vanno su quelli dalla parte loro, anche se combinano un sacco di guai, sono perdonati, aiutati, eccetera, eccetera. Questo è per quanto riguarda l'imperio o i regni civili. Ma quelli spirituali a me fanno venire brividi, perché dico, io prego tutti i giorni per preti, vescovi, cardinali e papa, perché dico, ma voi non sapete che in questo nostro tempo che state, non date sempre il buon esempio, anzi spesso anche cattivo esempio, e scandalizzate anche questi piccoli, voi non sapete cosa vi aspetta, perché qui è scritto, porgete l'orecchio voi dominatori dei popoli che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni, su molte parrocchie, su molto. Dal Signore vi fu dato il potere e l'autorità dall'Altissimo, egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi, ecco, per portarci fuori dalla verità. Pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Dio vuole che ci facciamo santi, ecco, non vuole che adoriamo qualcuno fuori di lui, idoli o cose del genere, vero? Guai, il Signore è terribile, c'è scritto terribile, veloce, egli piomberà su di voi, poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. Non vi viene da piangere? Allora, terribile e veloce, egli piomberà su di voi, poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. Gli ultimi, infatti, meritano misericordia, ma i potenti saranno vagliati con rigore. Va bene? Ecco, allora, voi pensate, uno che ha il potere di maltrattare il prossimo, di perseguitarlo, ecco, ma voi immaginate cosa gli capiterà? Il Signore dell'universo non guarderà in faccia nessuno, può essere vestito con tutti i paramenti che vuole, non guarderà in faccia nessuno, non avrà riguardi per la grandezza, perché egli ha creato il piccolo e il grande e a tutti provvede in ugual modo. Ma sui dominatori incombe un'indagine inflessibile, capite cosa vuol dire inflessibile? Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza e non cadiate in errore. Chi custodisce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo, cari miei, ma chi praticamente non custodisce le cose sante ma ci manda a vivere da quadrupedi, o perlomeno accettare anche cose che il Signore non può accettare, chi custodisce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo. Allora, praticamente, nessuno separi ciò che Dio ha unito. Quando io mi permetto addirittura di dare la possibilità a coloro che si sono staccati da Dio di fargli fare anche la comunione, così praticamente faranno anche dei sacrilegi, tu pensa, tu che hai dato questa facoltà, questa possibilità, cosa ti costerà l'aver provocato sacrilegi? Chi custodisce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo, e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa. Bramate pertanto le mie parole, desideratele e sarete istruiti. E Anna, io mi fermo perché mi sembra che sembravano i fuochi d'artificio, è vero? Ma dico, ma quando uno legge, pensa a quello che abbiamo meditato adesso?
C'è da rabbrividire, ma, veramente.
No, dico, uno che legge queste cose qua, cosa fa? Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. No, torna indietro, dimmi cosa hai capito. E se non l'hai capito, lo leggi finché lo capisci e poi me lo spieghi.
Mamma mia.
No, perché uno diventa vecchio, ma continua a leggere le stesse cose e non ha ancora capito cosa ha letto in tutta la sua vita.
Niente rimane.
Bene, chiediamo la pausa musicale adesso, vero?
Certo, a tra poco. Ave Maria.
A tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, torniamo dopo i brividi, che non sono quelli dell'inverno, ma della parola di Dio che mi fa venire i brividi, ecco, pensando, perché non devo pensare a me, noi siamo corpo mistico, per cui io faccio parte di un corpo mistico e se ho dei fratelli con tanto di tumori e metastasi spirituali, non sto bene neanch'io, perché le sofferenze vengono distribuite per il corpo. Allora quando noi diciamo, ah, che mondo, ma tu cosa pretendi, di star bene con i tuoi fratelli che sono conciati così? Pensi di star bene? Non è possibile star bene, devi star male anche tu, devi far parte del corpo mistico e patire anche tu. Allora, abbiamo il Santo Vangelo, vero, di oggi, che tu leggerai adesso.
Sì, ecco qua, dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ecco Claudio, servi inutili, sì.
Ma sì, ma praticamente, ma che cosa pretendiamo? Esatto. Ecco, ma dico, chi siamo noi? Ecco, da pensare, ecco, di, cioè, non abbiamo combinato poco, niente di buono e pretendiamo anche di sederci a tavola. Ma questo vale anche per quando andiamo a fare la comunione, perché la comunione, bisogna prepararsi ad andare a fare la comunione, non si può andare come se andassimo a mangiare la pizza, ma è peggio, no? È peggio. Tu pensa che noi andiamo a messa, vero? Poi magari qualche volta chiedono anche l'offerta, ma se mangiamo la pizza dobbiamo pagarla, no? Ma qui non si tratta di tirar fuori soltanto dei soldini, no? Ma si tratta di tirar fuori l'amore verso Dio, l'amore della riconoscenza, il ringraziamento, perché noi, io so che praticamente domani, perché leggevo anche il Vangelo di domani, che tratta, vero, cosa che tratta? Tratta,
sì.
Dice,
guariti.
Sì, la gratitudine.
Esatto.
Allora, ma andare a fare la comunione, allora Padre Pio dice, quando andate a messa, andate sul Calvario.
Sì.
Ma praticamente per avere un'esatta, un modo, diciamo, più consono, ecco, alla nostra fede, io devo partire dal libro della Sapienza, no? Mi hai creato poco meno degli angeli, mi hai dato delle facoltà che gli angeli non hanno, ho avuto la grazia di nascere senza essere abortito, senza, cioè, sono qua, ma quanti potrebbero essere qua vicino a me e non ci sono perché i genitori non li hanno voluti? Per cui sono scampato dai bombardamenti, vero, della cattiveria umana, della ribellione umana, e sono nato, sono stato battezzato, sono diventato figlio dell'Eterno Padre, dico papà, Abba, padre, ecco, ho ancora un po' di fede, sono qui che posso andare a messa, ci sono ancora dei sacerdoti che c'erano alla messa che possono confessarmi, possono, ecco. Sono in una nazione che una volta era cristiana, cattolica, dico una volta perché adesso non lo è, basta vedere quanti vanno a messa e quelli che vanno a messa come ci vanno. Allora adesso addirittura sono invitato, ecco, ad assistere all'offerta di Gesù Cristo sull'altare della mia parrocchia. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te Claudio, per te Anna, cioè devi dire il tuo nome perché sennò è per voi, no? Praticamente io sparisco in mezzo alla folla, no? Per te Claudio, allora se quando sacerdote non può dire per te Claudio, ma lo devo dire io però, perché dice per voi, io Claudio, sono dentro tra i voi, ci sono io Claudio, tu offri la tua vita per me. Ecco, allora io devo mettermi a piangere, dico Signore, ma il tuo amore è incomprensibile da un misero peccatore come me. Questo è il mio sangue versato, ecco, per te Claudio, mamma mia. Allora, io sto ai piedi della croce, c'è la Madonna impietrita dal dolore, io sono andato a messa, devo prostrarmi con la faccia per terra. Poi mi dice addirittura, beati gli invitati alla mensa del Signore. Allora, addirittura tu dici, mangiami, nutriti di me. Signore, ma quando è che mi convertirò io? Ma quando è che, come faccio a dire che sono convertito? Ma quando è che, da quanto tempo è, dico di essere convertito e non è vero? Allora, la gratitudine, dopo tutto ciò, ma io devo vivere di gratitudine, devo dire, Signore, se io anche bruciassi per amor tuo, avrei fatto poco, perché tu bruci d'amore per amor mio, tu ardi il tuo cuore, dal tuo cuore sacratissimo escono fiamme d'amore, il cuore della tua e mia santissima madre, mi hai donato anche tua madre, mi hai donato, ma quando è che io sarò grato a te, vivrò per te, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, non è un'imposizione. È un dovere di gratitudine, ma chi è che devo amare io più di Dio? Ma dico, c'è qualcuno che vuol mettersi davanti, allontanati, mettiti da parte, non metterti davanti, non disturbare il mio sguardo adorante verso il Signore che mi ha creato e mi ha salvato. No? Ecco, allora, chiaramente la gratitudine, ma dico, quando nelle meditazioni dico, ma siete mai andati a dire al sacerdote, padre, sono un ingrato, ho ricevuto tutto, do poco, niente, e anche, diciamo, senza amore, no? Per cui sono un ingrato. 10 lebbrosi guariti, uno solo è tornato ed era anche forestiero, gli ultimi saranno i primi. Hai capito? Allora, quelli che si convertono da altre religioni, magari, ecco, ci sorpassano, ci sorpasseranno. Perché noi siamo dei tiepidi che il Signore vomita, l'ha detto lui, non è che lo dico io, ha detto lui, io i tiepidi li vomito, secondo voi noi non siamo tiepidi? E neanche ci confessiamo, dire padre io mi sento tiepido, sono tiepido, mi vergogno, Signore mi dà tutto, io non do niente, mi vergogno, Signore abbi compassione di me. Forse il Signore mi farà grazia, perché già queste cose che stiamo dicendo sono luce per l'anima nostra, pertanto illuminano le tenebre del cuore mio, o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, diceva San Francesco, perché aveva lo Spirito Santo che lo faceva parlare, illumina le tenebre del cuore mio, San Francesco. Ma tu, fratello e sorella, io compreso, ma noi le tenebre del cuore nostro abbiamo mai pensato di averle? Abbiamo mai chiesto che illumini le tenebre del cuore nostro? Abbiamo mai ringraziato di qualche grazia che abbiamo ricevuto? E poi mi dici il Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? In cielo che cosa fanno? E tu dici che vuoi fare quello che fanno in cielo e non lo fai, ma cosa dici? Le bugie davanti al Signore, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, che io non faccio, però addirittura ho l'ardire di dire il Padre nostro, e di quello che dico non faccio nulla. Cari miei, io non lo so, cioè, la parola di Dio è una spada affilatissima, a doppio taglio, che separa la verità dalla menzogna, per cui non è possibile leggere la parola di Dio e non domandarsi ma cosa mi sta dicendo il Signore, ma io sto facendo quello che lui mi chiede. Basta, Anna, spazia tu che hai tempo fino a che hai finito, io mi ammutolisco perché è ora che devo stare zitto, Signore.
Mamma mia, grazie per questa sì profonda riflessione, ma che ci hai veramente scorticato vivi, ma grazie, ti ringrazio Immacolata.
Meglio sulla terra che il giorno del giudizio,
hai ragione,
scorticati.
Sì. Sì. Ecco Don Dolindo. I farisei, burlandosi di Gesù, scandalizzavano il popolo nella maniera più disastrosa, giacché il motteggio impedisce alla ragione di darsi conto della verità e l'allontana col disprezzo di chi l'annunzia. Una risata da ebete su di una massima vitale per l'anima sconcerta e paralizza ogni movimento interiore della grazia. Per questo Gesù, addolorato del triste effetto che le burle dei farisei cagionavano sul popolo, disse ai suoi discepoli: è impossibile che non vengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale vengono. Essendo il mondo un luogo di prova e standovi per necessità uniti insieme, buoni e cattivi, è inevitabile che vi siano scandali da parte dei cattivi. Però la responsabilità di questi è immensa innanzi a Dio, ed il castigo che riceveranno sarà gravissimo, tanto grave che Gesù non esita a dire che sarebbe preferibile per loro essere gettati in mare con una macina di mulino al collo. La morte impedirebbe loro di scandalizzare e ridurrebbe di molto il conto che debbono dare a Dio. Se si pensasse al valore di un'anima e al pregio inestimabile della sua vita soprannaturale e dell'eterna salvezza, si capirebbe il profondo significato dell'addolorata espressione di Gesù e non si ardirebbe per qualunque ragione di fare del male agli altri con gli scandali, soprattutto ai piccoli di età, di istruzione o di fede. Lo scandalo è un assassinio morale, un colpo diabolico inferto a chi non può e non sa difendersi, un tradimento fatto a chi combatte con Satana, col mondo e con la carne, la più aspra battaglia. È un peccato che attira la maledizione di Dio su chi lo commette. Qualunque sia la scusa con la quale tenta di diminuire la propria responsabilità, di fronte ad una tentazione o ad un'occasione prossima di peccato, ogni anima è piccola e debole, ed è estrema crudeltà metterla nel pericolo di perdere il bene più grande della vita, la fede, la speranza, l'amore, la grazia di Dio. Bisogna perciò vigilare attentamente sulle proprie parole e sui propri atti per non essere occasione agli altri di rovina spirituale, sia pure involontariamente o sbadatamente, soprattutto quando si tratta coi fanciulli. Queste anime tenere ricevono facilmente la forma che loro si imprime e molto più facilmente quella del male. Una parola può rovinarli per sempre. Una sconcezza può gettarli sulla china del male. Un errore può squilibrarli per sempre nelle vie di Dio. Oggi il mondo è pieno di scandali e dolorosamente ad ogni passo c'è un'insidia per le anime. Se una donna, per esempio, pensasse al male che fa con le sue immodestie, ma come potrebbe riposare la notte? E come può riposare uno scrittore, un giornalista ereticale, indecente, che getta nelle anime a piene mani il seme dell'errore e della corruzione? I giornalisti hanno innanzi a Dio una terribile responsabilità, perché ogni giorno diffondono scandali con i loro giornali e, salvo pochi buoni, diventano gli avvelenatori della pubblica opinione. Si parla, si scrive e si opera con una superficialità impressionante. Si falsano i valori della vita, si allontanano le anime da Gesù Cristo. Si deforma in mille modi lo spirito e si gettano le creature di Dio in abissi spaventosi di corruzione e di eterna rovina. Come si può riparare al male fatto da uno scandalo solo? Se si pensasse a questo, si dovrebbe tremare. La fede è un tesoro immensamente prezioso per l'anima e per la medesima vita presente. poiché è faro di luce e consolazione immensa nelle sue angustie. Bisogna dunque custodirla gelosamente nel cuore proprio e in quello degli altri. Gli apostoli, domandando l'accrescimento della loro fede, desiderarono vedere compiute opere meravigliose, per confusione dei farisei, e probabilmente desiderarono compierle essi stessi. Per questo Gesù rispose che se ne avessero avuto quanto un granello di senapa, cioè anche poca, ma viva e capace di accrescersi, avrebbero potuto con un comando far trapiantare nel mare un albero di sicomoro. Col suo sguardo divino, Gesù vide le opere grandi e miracolose che gli apostoli avrebbero fatto per la diffusione della fede nel mondo e per prevenire in loro e nei loro successori qualunque atto di vanità o di presunzione. Soggiunse, col suo stile divinamente sintetico, che essi avrebbero un giorno lavorato molto, ma che non avrebbero avuto mai motivo di invanirsi e dovevano riguardarsi come servi inutili, cioè non necessari a Dio, dato che i miracoli li avrebbe operati Lui con la sua onnipotenza. È evidente, dal contesto, che gli apostoli avevano domandato l'accrescimento della fede anche per un senso subcosciente, remoto, di vanità, che desiderando confondere con i miracoli i farisei si stimavano necessari per la difesa del Maestro contro le insidie dei suoi nemici. Perciò Gesù disse sotto il velo della parabola che essi erano come servi che arano il campo del padrone e pascolano il suo gregge, e che quando anche avessero fatto prodigi di apostolato non avrebbero dovuto credere di potersene gloriare, ma avrebbero dovuto riguardarsi solo come servi inutili, che comandati avevano fatto il loro dovere. Chi conosce quanto l'orgoglio si gonfia e quanto la misera natura prova facilmente vanità per un bene fatto, capisce tutta l'opportunità e la verità dell'avviso di Gesù. Nel credersi nulla c'è un'immensa gioia interiore e il sentimento dell'umiltà tutela il bene che si fa, lo rifonde in Dio, lo feconda maggiormente con la sua grazia e lo moltiplica nelle anime. Le parole di Gesù sono state in tutti i secoli una difesa contro la vanità dei messaggeri della divina parola. Chi compie l'apostolato, infatti, essendo strumento della grazia di Dio, può facilmente assistere ai prodigi della potenza e della misericordia divina e può anche attribuirli alla propria virtù o abilità. Il Signore misericordiosamente opera le cose grandi per minimi mezzi e per uomini inetti, ma anche quando è evidente l'intervento suo nelle opere di bene, chi ne è strumento può sentire almeno la soddisfazione orgogliosa del lavoro fatto ed affacciare pretese innanzi a Dio. La parola di Gesù lo richiama subito alla visione della realtà e, riconoscendo di avere compiuto solo il proprio dovere ed essere servo inutile per averlo compiuto imperfettamente, si umilia, si annienta, fa appello alla divina misericordia, rende così impossibile l'accrescimento del bene. Chi ha un poco di esperienza di apostolato vero sa quanto è letale per esso l'orgogliosa soddisfazione e sa che essa è il segno sicuro di non avervi prodotto veri frutti di eterna vita. È necessario dunque mettervi come base l'umiltà e cercarvi non la propria soddisfazione, ma la gloria di Dio e il vero bene delle anime. E Gesù, passando per la Samaria, volle fare un atto di delicata misericordia verso quel popolo disprezzato e, mostrando la gratitudine e la fede del samaritano, volle mostrare che quel popolo non era inferiore, anzi poteva dirsi in quel momento superiore a quello giudeo, Egli così stroncava quel senso di disprezzo che aveva il popolo nell'attraversare la Samaria, impediva ogni recriminazione e chiamava tutti indirettamente all'unità che egli era venuto a stabilire sulla terra. Gesù Cristo andava verso Gerusalemme per dare la sua vita per tutti e rendersi egli come un lebroso per amore. Andava incontro ai peccatori, veri lebrosi dell'anima, e volle con un miracolo manifestare in simbolo quello che gli ardeva nel cuore. Egli avrebbe dato il sangue per salvarci, ma non ci avrebbe applicato il prezzo della redenzione senza la mediazione sacerdotale. È un'illusione tristissima il pensare che solo perché egli può salvarci senza mediatori lo voglia. Istituendo il sacerdozio, egli ha detto a tutti gli uomini: andate e mostratevi i sacerdoti. Era logico, del resto, perché avendoci egli salvati con la sua obbedienza fino alla morte di croce, ha voluto che avessimo usufruito della salvezza, obbedendo nell'umiliazione di tutti noi stessi ai piedi di un sacerdote fino alla morte delle nostre miserie. Siamo veramente lebrosi. Quando pecchiamo e l'anima nostra è tutta piaghe che la consumano, gridiamo a Dio per avere misericordia, ma andiamo ai sacerdoti per conseguirla. Quando siamo veramente pentiti per profonda convinzione del male fatto e per aver offeso Dio, allora avviene anche a noi che mentre andiamo al sacerdote siamo mondati, perché la contrizione perfetta cancella subito il peccato, però è necessario che andiamo sempre dal sacerdote, perché questa è la condizione posta da Gesù al perdono e perché non possiamo essere certi della nostra perfetta contrizione. Anche i lebrosi avevano il dovere di andare al Tempio perché fosse ufficialmente e legalmente riconosciuta la loro guarigione. Il Signore si lamentò che dei 10 lebrosi guariti uno solo fosse ritornato a ringraziarlo, a dare lode a Dio, e volle insegnarci così che è un nostro imprescindibile dovere la gratitudine per i benefici che riceviamo dal Signore. L'atto della gratitudine è un riconoscimento della gloria di Dio, è una confessione della sua potenza, ed è un sentimento di abbandono filiale a Lui perché ci benedica come Padre amorosissimo. Bisogna confessare che noi siamo ingrati al Signore, pur vivendo in mezzo ai Suoi continui doni spirituali e corporali. Noi non possiamo ponderarli, tanto essi sono innumerevoli. Ma se riflettessimo solo ai principali, cioè alla vita dell'anima e quella del corpo, ai pericoli dai quali siamo liberati, alle bellezze soprannaturali e naturali che ci circondano, dovremmo vivere con la faccia prostrata nella polvere, pieni di riconoscenza. Invece, non solo siamo ingrati, ma ci lamentiamo proprio dei doni più belli di Dio, della vita, delle purificazioni della vita per le croci e di tutte le delicatezze amorose con le quali egli ci libera dal male e ci orienta all'eternità. Abbiamo a nostra disposizione il sacramento della penitenza, dove la nostra lebbra spirituale viene mondata, e non solo non ringraziamo Dio, ma tante volte lo riguardiamo come un peso. Abbiamo l'Eucaristia, dono dei doni, e viviamo tanto freddamente innanzi al tabernacolo da mostrarcene annoiati. Abbiamo 1000 ricchezze nella Chiesa e viviamo sempre poveri, sprezzando quasi la vita che da lei riceviamo ed attaccandoci miseramente alle vanità del mondo. Quanti dolori diamo a Gesù con la nostra ingratitudine. Amen.
Amen. Vedi, Anna, Cioè queste cose, diciamo che sono le cose indispensabili da trattare, perché le persone si possano veramente convertire e cambino veramente vita, perché altrimenti continuiamo a parlare di aria fritta, la gente è com'è, rimane com'è, anzi peggiora, perché una cosa se non la coltivi, se non la fai crescere, finisce che marcisce, no? Ecco. Allora, salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, vero? Preghiamo gli uni per gli altri, ricordiamoci che siamo corpo mistico, per cui se io mi comporto male faccio star male anche te, non è, cioè, non si può dire tu pensa agli affari tuoi, no? Perché il tuo peccato, non parlo mica a te Anna, dico fratello e sorella, ma vero? Allora, il tuo peccato sono affari miei, perché io faccio parte del corpo mistico e tu ferisci anche me. E allora io sono affari miei quando io grido per dire ho male, vedo queste cose qua, grido perché? Perché vedo che tutto il corpo sta male perché nessuno si dà cura di farlo star bene. Il nostro tempo è fatto così, pensiamo a una bilancia, da una parte ci sono tutti i peccati e ce ne sono delle montagne di peccati, delle catene montone di peccati, dall'altra ci sono le virtù. Se non mettiamo pesi dall'altra parte, cioè vero, rosari, penitenze, adorazioni, non possiamo dire che stiamo andando sempre peggio, per forza, perché carichiamo sempre sul piatto dei peccati e nessuno si dà da fare per mettere pesi dall'altra parte, no? È semplice, non bisogna mica studiare chissà che cosa per capirlo, no?
Certo.
Santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.